22 minuti, Radio Popolare Popolare Network, l'orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio e questa sera parliamo della ipotesi, io la definisco così, poi chiediamo ai nostri ospiti se sono d'accordo, di accordo, scusate il gioco di parole, tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Lo ha scritto oggi il sito di informazione statunitense Axios, che in questo periodo e su questo tema è in generale sulle guerre, la politica estera degli Stati Uniti viene considerato attendibile. Quello che manca è una firma del presidente degli Stati Uniti, e non è una cosa da poco. Trump ha detto che si prende del tempo. Il nostro primo ospite è Dima Baeli, analista geopolitico. Buonasera, Baeli.
Buonasera a voi.
Allora, io leggo, poi mi dica se hai visto altre cose. La riapertura dello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, si parla di 12 miliardi, 60 giorni, 2 mesi per discutere tutto il resto, e tutto il resto è la vera sostanza, è il nucleare, soprattutto iraniano.
Sì, diciamo che da quello che risulta da... leggendo altre fonti, sembrerebbe che oltre che la firma di Trump manchi anche la firma di Mojtaba Khamenei, ovvero la guida suprema iraniana, e quindi la ragione della non firma di Trump è che appunto sta aspettando di capire quali siano le esatte situazioni. Allo stato pare che sia una sorta di accordo fra Kushner, Witkoff, Golibov e Rokhchi, mentre diciamo
i negoziatori statunitensi e il ministro degli esteri iraniano.
Sì, è il capo del parlamento iraniano. Attuale, tra virgolette, un forte iraniano.
Mentre vedo ora una notizia di agenzia, una striscia rossa in realtà su una delle TV All News, una dichiarazione del capo di Stato iraniano Pezeshkian, presidente, che dice: non negoziamo in condizioni umilianti. Insomma, si mettono molto le mani avanti anche da parte di Teheran.
Sì, anche perché per esempio questa questione dei 12 miliardi di fondi congelati in Qatar, per il quale la settimana scorsa il ministro degli esteri iraniano era andato, e quindi era verosimile che il Qatar si fosse mosso a seguito di un placet statunitense. In realtà però poi ieri sera Trump, nelle sue varie dichiarazioni, oltre a minacciare di colpire l'Oman, di istigare i paesi arabi a entrare nel patto di Abramo, ha ribadito il fatto che lui non vuole scongelare nessun fondo. E quindi tocca capire a questo punto se Axios, purtroppo però Axios è un sito molto affidabile, ma nell'ultimo periodo più volte ha paventato un accordo fatto, e più volte noi appunto stiamo aspettando. Per cui le questioni sono fondamentali, e come dicevo anche in altri nostri colloqui, l'Iran è al momento l'attuale leadership politica iraniana ha come strumento per scardinare, per ottenere un negoziato vincente, la gestione dello stretto di Hormuz, e quindi qualora la decidesse di aprirla, dovrebbe quantomeno ottenere, se non la revoca delle sanzioni, appunto, come da voi detto, lo scongelamento perlomeno di quei 12 miliardi che sono in Qatar.
Di revoca delle sanzioni economiche all'Iran, nelle bozze di cui abbiamo letto sulle agenzie sostanzialmente, oltre che su questo sito Axios, non si parla in realtà.
Le voci dicono che sarebbero le sanzioni sulla vendita di idrocarburi iraniani verrebbero gradualmente sbloccate a seguito dello sminamento da parte iraniana dello stretto di Hormuz e della buona volontà negoziale. Siamo sempre però purtroppo nei si dice. È ragionevole, alla luce del fatto che appunto la revoca delle sanzioni è la linea rossa principale della Repubblica Islamica, perché la Repubblica Islamica, già abbiamo visto, durante i moti di gennaio è in una condizione economica pessima, e quindi deve, una condizione economica poi peggiorata da questa guerra, e quindi devi in qualche maniera uscire da questo impasse. Per cui è ragionevole che Witkoff e Kushner, per cercare di ottenere un accordo, abbiano promesso lo scongelamento di parte dei fondi e una revoca graduale delle sanzioni. Tocca capire a questo punto queste voci che dicono che Khomeini non abbia votato, non abbia firmato, e le dichiarazioni appunto di Axios che ci dicono che neanche Trump abbia siglato questo accordo, ci fanno pensare, comunque sono una coltre abbastanza negativa su questa opzione di accordo, perché se i massimi livelli apicali delle due nazioni al momento non si sono sbilanciati sul tema. In più, comunque, è evidente che questo non sarebbe un accordo, sarebbe un inizio, e poi l'accordo dovrebbe
I
essere
famosi entro
creato, firmato
creato
in quei 60
in quei
giorni.
famosi 2 mesi di tempo, insomma, di cui si discute da diverse settimane, questa ipotesi di doppio di dei due step, no? Prima una firma preliminare, diciamo così, e poi la formalizzazione di tutto il resto dell'accordo, che però contiene la sostanza, tra cui va lì anche la questione del nucleare. Allora, rinuncerà mai Teheran al nucleare nel senso quello militare?
I 60 giorni sembrano una data, un numero di giorni congruo, ma bisogna ricordare che, per esempio, con il JCPOA, con il quale
Quello
l'Iran
famoso di
rinunciò
Obama
al
che viene
nucleare,
sempre citato da
sì,
Trump.
in
Negativo,
senso negativo da parte di
certo.
Trump, appunto, con livelli altissimi di funzionari sia statunitensi che iraniani, ci vollero 2 o 3 anni per crearlo. Al momento 60 giorni non sembrano questo numero così importante di giorni. Tuttavia, sulla questione del nucleare, secondo me è un non problema, perché appunto già nel 2015 Teheran accettò di fermare l'arricchimento al 3,62, quindi di non andare su soglie più alte, e l'uranio, che all'epoca era arricchito al 20%, venne mandato in Russia. Per cui è, a mio parere, non un problema. L'opzione militare, per di più, c'è una fatwa di Khomeini Senior che si rifà a una fatwa di Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica, che nel corso della guerra Iran-Iraq vietò l'utilizzo di armi di distruzione di massa. E quindi, appunto, ufficialmente la posizione ufficiale, come anche le stesse agenzie di intelligence statunitensi hanno confermato, la stessa appunto uscente capa dei servizi aveva detto alla Camera, al Senato, che l'Iran non stava procedendo verso una direzione militare del programma nucleare. A mio parere è un non problema, nel senso che quello è un elemento che si può facilmente ottenere. Ovviamente gli iraniani non accetterebbero mai di mandare il proprio uranio arricchito negli Stati Uniti. Quello, qualora Trump si impuntasse su quel punto, vorrebbe significare che lo voglia far fallire. Tuttavia, pure lì, circa 3-4 giorni fa, Trump ha fatto un post nel quale sembrava aprire all'ipotesi che si potesse anche diluire l'uranio arricchito al 60% all'interno degli stessi confini iraniani sotto controllo dell'AIEA. Per cui purtroppo noi siamo diciamo, in attesa, a seguito delle dichiarazioni altalenanti, appunto, del presidente statunitense.
Grazie Nima Bailey, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Quali saranno, appunto, quale sarà l'esito finale dal punto di vista della Casa Bianca, visto che lei ci parlava di, cioè, ci ha proposto questa immagine, insomma, delle dichiarazioni altalenanti del Presidente degli Stati Uniti, soprattutto qual è la linea rossa per Washington? Alessandro Marrone, buonasera.
Buonasera.
Istituto Affari Internazionali, perché molti stanno cominciando a dire, vabbè, ma quindi è tutto come prima, non è cambiato niente. Che cosa deve per forza portare a casa Washington in questa trattativa?
Allora, è una situazione molto incerta e molto fluida. Trump ha fatto dichiarazioni altalenanti. Sia perché parte la sua tattica per spiazzare avversari alleati, ma sia perché cambia idea e non c'è chiarezza sugli obiettivi di fondo americani. Non è tutto come prima, perché l'Iran sicuramente è indebolito militarmente, perché ha perso molti, insomma, molti assetti militari in questi bombardamenti, ma in realtà è rafforzato politicamente sul fronte interno, perché ha gestito un cambio di leadership, Khamenei Junior e altri, senza collassare. E la popolazione di fatto non si è ribellata al regime ed è rafforzato anche sul fronte esterno perché è passato per l'aggredito invece di essere l'aggressore verso la sua stessa popolazione. E
Messa così,
soprattutto
un accordo marrone è una vittoria iraniana.
all'Iran bastava sopravvivere come regime, intendo, come controllo del territorio della
Certo.
popolazione. Sono sopravvissuti a 3 mesi di bombardamenti e quindi un accordo in varia misura è perlomeno una mezza vittoria iraniana. Perché il regime è in piedi, ha dimostrato che non può essere abbattuto, perlomeno nel breve periodo, poi nel lungo periodo chissà, ma non nel breve periodo, e ha dimostrato che può di fatto chiudere Hormuz, non presidiandolo militarmente, perché non ci riuscirebbe, ma minacciando le navi in transito a un punto tale che gli armatori non corrono il rischio di far passare le navi. E quindi questa leva negoziale, che prima era teorica, come ipotesi, come scenario di blocco di Hormuz, ora è stata testata, ha funzionato e l'Iran la manterrà sul tavolo di qualsiasi negoziazione dicendo alle brutte io posso chiudere di nuovo Hormuz, posso essere bombardato? Sì, ma ho dimostrato di resistere a un bombardamento. Quindi oggi la posizione negoziale dell'Iran sicuramente è forte, ecco, non è indebolita rispetto politicamente rispetto a 3 mesi fa.
Naturalmente rimane il nodo, ne parlavamo prima anche con il precedente ospite del nucleare, quello a uso militare principalmente. E beh, anche qui, se gli Stati Uniti non dovessero ottenere la consegna di quell'uranio arricchito, difficilmente se la potrebbero vendere come un buon accordo quello che vanno firmando.
Allora, questo probabilmente è uno dei punti principali del contendere, bisogna vedere quale sarà il compromesso, però bisogna dire che intanto bisogna vedere se il compromesso regge, perché un anno fa ci fu una guerra di 12 giorni che secondo Trump aveva obliterato il programma nucleare iraniano e poi l'anno dopo la guerra è ricominciata, quindi non è detto che questa sia una pace duratura e stabile. Secondo punto, Trump, diciamo, cercherà di vendere nella sua propaganda, narrazione che cambia anche i dati e la realtà, il fatto che questo è un buon accordo. Qualunque ne sia il contenuto, cercherà di vendere domesticamente che sarà un buon accordo. Una parte della popolazione potrebbe credergli, la maggioranza no, non fosse altro perché il regime è ancora lì. Hormuz non è stato liberato dagli Stati Uniti, ma la sua riapertura è frutto di un negoziato e hanno patito 3 mesi di inflazione sul caro energia. Moltissimo.
L'abbiamo patita anche tutti noi, e questo Marrone come dire, introduce l'altro elemento, che è quello di una comunità internazionale, chiamiamolo così, se ancora questo termine ha un senso, insomma, soprattutto noi europei, che ancora una volta arriviamo dopo, no? Non abbiamo nessuna voce in questa trattativa.
Allora, è una comunità internazionale che secondo me include i paesi europei, il Canada, il Giappone, l'Australia, ma anche tanti altri paesi dell'ASEAN, del Medio Oriente, che di fronte alla crescente inaffidabilità e crescente imprevedibilità dell'amministrazione americana hanno cercato di parlarsi tra di loro per tamponare il danno e per offrire un'opzione alternativa, come poteva essere quella di una missione navale post-accordo per mantenere l'accordo ed evitare una ripresa delle ostilità, opzione ancora sul tavolo proposta dagli europei. Quindi sì, l'Europa e tutti questi altri paesi sono in ritardo, hanno avuto poca o nulla leva sull'amministrazione Trump, hanno cercato comunque di aiutare un negoziato, una de-escalation, ma di fatto è anche difficile avere leva rispetto all'amministrazione che ritiene, sbagliando, di poter fare a meno degli alleati e di poter avere ragione dell'Iran da sola, cosa che non è avvenuto. E quindi sì, è vero quello che dice lei sul fatto del ritardo, ma è anche difficile oggettivamente fermare un presidente che non sente ragioni neanche da parte delle proprie istituzioni, perché neanche il Pentagono o i servizi di intelligence sono a favore di questo conflitto.
Alessandro Marrone, grazie anche a lei, una buona serata. Arrivederla,
Prego, buon lavoro.
Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali. quindi rimane la domanda: che bilancio, stando alle cose come sono state descritte oggi, naturalmente, può realisticamente pensare di vendersi Trump? Buonasera Martino Mazzoni, sono medicanista.
Buonasera, buonasera.
Forse la chiave sta proprio in quel concetto di vendere una verità, cosa che caratterizza la politica trumpiana, però guardando al dato concreto, per quel poco che c'è, una bozza che sta di nuovo circolando, non si può certo parlare di vittoria degli Stati Uniti.
No, non si può parlare di vittoria, si può parlare della presa d'atto del fatto che per capire il destino del programma nucleare iraniano e anche tutta una serie di altre partite, e a questo punto persino lo stretto di Hormuz, che non era un problema prima che questa guerra cominciasse, servono delle trattative vere, e cioè quella cosa che è stata rimandata fino a questo punto. L'avrete già detto, il memorandum of understanding, la bozza che circola e che non sappiamo se finalmente verrà, come dire, sottoscritta dalle parti, da 60 giorni per avviare le trattative, che poi magari diventeranno 90, 120 e così via, no? Cioè il punto è esattamente lì, il punto è quanto e come ci si dà il tempo per mettersi d'accordo, ecco, questo è il tema. E Trump a questo punto quello che può vendere è: abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz, l'economia mondiale è salva.
Ma era già aperto prima della guerra, lo stretto di Hormuz.
Mancherebbe, però diciamo, è bravo a rigirare le frittate da questo punto di vista, almeno con la sua base, e poi ha la speranza che questo, come dire, se questa cosa succede, il prezzo del barile e del futuro sul futures, sul barile si abbassa, il prezzo alla pompa di benzina si abbassa, e almeno su quel fronte lì può dire che le cose stanno andando bene.
Quindi, se ho capito bene quello che stai dicendo, Martino, lui cercherà di dire alla sua base elettorale: la riapertura dello stretto di Hormuz, che era già aperto prima della guerra, che è stato chiuso in conseguenza della guerra, è una vittoria.
Li abbiamo piegati. No, volevano il pedaggio e adesso non c'è nessun pedaggio e tutti passano. Io credo che un pochino in tutta questa cosa c'entri anche la visita di Trump a Pechino, ma tutte queste sono proprio così, fantasie mie, cioè fantasie non proprio, ma insomma...
Sicuramente a Pechino gli avranno chiesto di risolvere quel problema che ha creato, no? Ecco.
Esatto, le cose sono cambiate dopo l'atteggiamento è cambiato, dopodiché ci sono appunto gli altri attori in gioco, no? Trump lo avrete detto, si è preso 2 o 3 giorni per rispondere, sì, a questa cosa, che vuol dire che sentirà gli alleati. Uno di questi alleati è quello che proprio questa roba non la vuole in nessun modo, e cioè Benjamin Netanyahu, mentre invece gli stati del Golfo sono molto d'accordo, perché sono alla canna del gas. Fa un po' ridere usare questo modo di dire, perché sono in difficoltà per la incapacità di esportare idrocarburi. Per cui appunto, come e quanto questa cosa, e come e quanto i suoi consiglieri interni lo consiglieranno, tutte queste cose un po' pesano, perché sappiamo che il presidente è umorale, e la stessa cosa vale anche sull'altro fronte, no? Nel senso che sappiamo che ci sono divisioni oggettive dentro il regime iraniano. Dopodiché però appunto mi pare di capire che tutti abbiano forte interesse a che questa cosa, come dire, almeno per 60 giorni, ecco, si torni a parlare e poi si vedrà. Dopodiché la razionalità, diciamo, vorrebbe questo, perché poi se non ci si è messi d'accordo dopo aver parlato per 60 giorni, non ci si è messi d'accordo, ma almeno occorre sedersi a un tavolo, e la firma di questo memorandum è il prerequisito affinché le delegazioni americane e iraniane si incontrino direttamente e discutano dei particolari del nucleare e di Hormuz, di Hezbollah e così via.
Citavi il convitato di pietra che è Israele, tra poco sentiamo Eric Salerno su questo dopo di te, Martino. L'altro fattore che incombe, oltre ma non di molto, i 2 mesi di trattative, quando insomma verrà siglata la preintesa, inizieranno lì i 2 mesi, sono le elezioni di midterm. L'altro giorno Trump faceva il gradasso, diceva che non gli interessano le elezioni di midterm, lui è disposto a continuare la guerra, a fare quello che serve, insomma è così davvero?
È così davvero. Trump sarà in enormi difficoltà alle elezioni di midterm, a prescindere dall'Iran, nel senso che comunque il giudizio sulla sua presidenza non è positivo, ed è in queste settimane, è, come dire, il giudizio negativo è continua, è sempre ogni giorno che passa, diciamo, la distanza tra chi approva l'operato del presidente e chi lo boccia aumenta, e quelli che lo bocciano sono molti di più, sono il 20% in più, siamo più o meno 40-60, che è tantissimo, è davvero tantissimo in un paese col maggioritario secco, con soli due partiti. Per cui ha questo problema, ed ha il problema però di al problema parallelo che tu in qualche modo citavi, e cioè il fatto che i 60 giorni arrivano a ridosso, per cui questa, come dire, è una partita a scacchi difficile per certi aspetti, nel senso che se salta al tavolo e si ricomincia a tirar missili a 20 giorni dalle elezioni, beh, le elezioni vanno un disastro, no?
Certo.
Parallelamente però, invece, se può dire abbiamo chiuso il programma nucleare iraniano, anche se non sarà del tutto vero, perché è probabile che se tutte le palle vanno in buca, si torni a qualcosa di molto simile all'accordo nucleare iraniano, magari con dei particolari diversi, quello firmato da Obama. Dopodiché però, appunto, questa è la partita e a lui interessa o no, per certi aspetti non interessa. L'altro giorno ha fatto vincere in Texas le primarie sostenendo una persona davvero impresentabile contro il senatore repubblicano del Texas, che era senatore da 25 o 30 anni e che era un suo fedele alleato, tutto sommato, per cui il che danneggia i repubblicani in Texas, perché c'è uno che si conosce di meno e che è una figura discutibile, mentre invece il senatore classico, diciamo così, quello che era già senatore, se la sarebbe probabilmente cavata, adesso sono più a rischio. Per cui effettivamente Trump, anche dal punto di vista della raziocinio elettorale, che non riguardi se stesso ma il suo partito, non è esattamente, come dire, non è esattamente razionale.
Insomma, noi stiamo qua a fare ragionamenti che servono a poco, perché poi dopo i fattori non sono, come dici tu, razionali. Grazie Martino.
Grazie, buonasera.
Martino Mazzonis. Ora vediamo Netanyahu, naturalmente, al governo israeliano. Facciamo con Eric Salerno. Buonasera Eric.
Buonasera.
Perché prima che tu entrassi in trasmissione si diceva con i precedenti ospiti che c'è il convitato di pietra in questa ipotesi di accordo Iran-Stati Uniti, che è Israele. Israele lo accetta, un accordo così, insomma, alla leggera, dove sostanzialmente quello che si ottiene è la riapertura di Hormuz, che era già aperto prima che iniziasse la guerra?
Ma Israele intanto sta cercando rapidamente di penetrare il più possibile in Libano, perché fa parte, una tregua in Libano farebbe parte anche delle richieste americane, per cui Trump ha già detto a Israele che deve fermarsi. Israele cerca di fare quel che può in questo momento. Israele dice che potrebbe andare avanti anche nella striscia di Gaza intanto. Per il resto è una trappola per tutti in qualche modo, perché questo negoziato è sospeso a un filo molto tenue di accordi bilaterali, di interessi diversi e anche di quello che gli americani chiamano il pride, cioè il danno all'orgoglio di qualcuno. Gli israeliani non vogliono cedere anche per motivi politici. Netanyahu deve andare avanti perché questa guerra servirebbe, secondo lui, a dare una giustificazione al suo operato e comunque a rinviare il pericolo che lui sa che esiste di essere sconfitto alle prossime elezioni probabilmente di ottobre, novembre.
Quindi la dinamica in Libano è molto evidente, no? In questi giorni, anche in queste ore, questo tentativo, certo, di allungarsi il più possibile. Abbiamo visto anche a Gaza, visto che Netanyahu oggi ha dato ordine a IDF di occupare fino al 70% del territorio di Gaza. Se non è un'annessione, poco ci manca.
Ma credo che lui punti alla fine, dato che non arrivano soldi in queste famose casse del piano americano per ricostruire Gaza, non è arrivata nemmeno una lira fino adesso, non ne sono stati depositati soldi, e non c'è un progetto di nessun tipo per veramente lavorare sulla striscia, per cui Netanyahu dice intanto vado avanti e vediamo se possiamo in qualche modo stringere questa comunità, quello che rimane della comunità di palestinesi di Gaza, verso un angolo, costringendoli in qualche modo, come dicono i coloni, costringendoli a lasciare il paese, eventualmente con, diciamo, pagamento in contanti, per ricostruire una vita non si sa bene dove.
Questo per quanto riguarda Gaza, ma possiamo invece, per quanto riguarda l'Iran, immaginare che non ci saranno più iniziative iraniane e israeliane?
Non ho capito la domanda.
Cioè non andranno più a bombardare in Iran? Possiamo escluderlo questo?
No, io non escludo niente, perché siamo in mano a un gruppo di pazzi. Hanno visto tutti quanti che nessuno si può fidare dell'altro. Gli americani hanno interessi molto incapaci anche di spiegare bene all'opinione pubblica quali sono veramente i loro interessi. Gli israeliani vogliono eliminare il regime iraniano e possibilmente dividere anche l'Iran. Stanno lavorando su altri terreni anche, e non sappiamo dove, a parte il fatto che una provocazione è sempre possibile, qualche cosa che parte da, diciamo, fa finta di partire o parte dal Libano, attacca qualche cosa in Israele, Israele risponde, arriva fino a Beirut, è già arrivato, magari arriva anche oltre. E questo è un discorso che riguarda tutti in questo momento, soprattutto perché c'è una comunità internazionale incapace totalmente di intervenire seriamente su questo conflitto.
Eric Salerno, grazie, una buona serata anche a te.
Grazie, buona serata a tutti.
Stasera precisi con il countdown 20 e 30 minuti tra poco. Gemeloso vi saluta, l'appuntamento con noi è domani alle 18 con l'Orizzonte, alle 20 con l'Orizzonte. Delle 20 una buona serata e buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.